Io personalmente mi sono dovuto confrontare anche con persone di insospettabile mente aperta e non ideologica, che però in un dibattito pubblico, quando io provavo a dire, ma scusate, se in una determinata area il costo della vita è molto superiore perché gli affitti costano, e non sto facendo una distinzione fra nord e sud, questo è importante, cioè sto facendo una distinzione fra territori. Tipicamente sono i territori urbani, no? Delle grandi città, ma io prendo sempre ad esempio anche, non so, città come Bari, città come Napoli, città chiaramente città del Mezzogiorno, ma dove il costo della vita è molto superiore ad altre. Bene, allora andiamo a fare un'analisi seria e partiamo da un dato di realtà, perché la realtà se la ignoriamo poi fa male, ci ritorna e ci fa del male e ci troviamo ad avere situazioni di grave disagio sociale. Con effetti, a mio modo di vedere, assolutamente perversi sui modelli anche di sviluppo urbano, ai quali stiamo assistendo in questi anni. Quindi cerco di stringere il più possibile perché il mio tempo credo sia già scaduto, ma il punto è: possiamo lavorare a livello territoriale per aumentare la retribuzione, naturalmente legandola a dei parametri specifici, cioè legando questo aumento a degli indicatori che siano degli indicatori solidi, coinvolgendo le istituzioni pubbliche, perché il costo della vita non è soltanto il costo del carrello della spesa, ma spesso è il costo dei servizi che ci sono in un determinato territorio e quindi è giusto che ci sia un coinvolgimento della parte pubblica, perché se il costo della vita dipenda in larga parte dall'abitazione, è giusto che ci sia un patto col territorio sviluppo urbano e non magari semplicemente sulla speculazione del valore immobiliare per ragioni che conosciamo abbastanza bene tutti. Ecco, io credo che questa sia una frontiera della contrattazione territoriale inedita, quindi mi rendo conto di fare un ragionamento un po' distruttivo rispetto a quello a cui siamo abituati, ma necessaria, e sulla quale un sindacato moderno, contemporaneo, mi viene da dire, fa male a girarsi dall'altra parte. Ve lo dico perché purtroppo mi è capitato di vedere, non da parte della CISL, ma da parte di altri sindacati, di sentirmi dire non si può. E poi quando gli vai a chiedere scusami, ma perché non si può, non lo sanno perché non si è mai fatto, perché noi non facciamo queste cose. Bene, però se rimaniamo a fare le cose che facevamo nel Novecento, temo che tradiamo la missione che è quella del sindacato, che è quella di far progredire, quella di portare, ripeto, perequazione e non sperequazione, che era invece il vizio delle gabbie salariali. Ecco, dico questo alla luce, ripeto, ben consapevole, ripeto, di quelli che sono i vari protocolli, patti e naturalmente determinazione della contrattazione collettiva nazionale, e dico questo consapevole del fatto che lo spazio esiste e secondo me è uno spazio che va colto. Grazie.
Grazie Maurizio, come posso dire, ci tenevo a sottolineare rispetto appunto al tuo intervento che c'è sì un profilo di costo sociale che è collegato all'abitare, c'è un profilo però connesso anche ad altri due termini a mio avviso che devono essere recuperati, c'è il tema della produttività. Noi come posso dire, nel nostro congresso abbiamo detto e abbiamo manifestato l'interesse al diritto di ogni lavoratore alla contrattazione di produttività a livello aziendale o territoriale. Quindi non c'è solo il tema del costo della vita, ma c'è il tema della produttività e se mi si consente c'è un terzo elemento che non può non essere considerato, il terzo termine è il termine sostenibilità. che non è soltanto ambientale, ma è anche sociale, sociale e anche di governance. Quindi, come posso dire, la domanda è: che cos'è che caratterizza la produttività in un territorio? Ecco, credo che questi aspetti debbano essere presi in considerazione.
Aggiungo una cosa a quello che hai appena detto. La produttività non dobbiamo darla per un dato scontato, cioè siccome in un certo territorio c'è più produttività, le imprese sono più produttive, allora agiamo su. Certamente, ma questa dinamica salariale, ed è poi il senso della dinamica salariale sulla produttività, è un fattore che genera produttività. Un esempio banalissimo: se i servizi pubblici di trasporto non riescono a reclutare gli autisti perché costa troppo la vita in una certa città, non è un esempio a caso, secondo voi la produttività del servizio aumenta o diminuisce? È ovvio che diminuisce. E secondo voi la produttività, se i servizi pubblici di trasporto non funzionano, quindi diminuiscono, la produttività di quel territorio aumenta o diminuisce? È evidente che diminuisce, e così vale per la sanità, e così vale per la burocrazia, e così vale per tutto quello che... E quindi si tengono insieme le due dimensioni, produttività e costi si tengono insieme, e se si tengono insieme si può aumentare la produttività e aumentare i salari.
Bene, grazie Maurizio. Emanuele Massagli, presidente della Fondazione Tarantelli, nostro amico, chiediamo proprio questo rapporto di come anche la contrattazione nella sua dimensione territoriale in qualche modo serve a implementare anche un profilo partecipativo, no? La nostra legge sulla partecipazione. Ne approfitto perché Emanuele, come voi sapete, è anche presidente della commissione al CNEL rispetto all'applicazione contrattuale appunto sulla partecipazione, e quindi chissà se io vedevo anche l'ultimo rapporto dell'OCSL che è stato pubblicato nel dicembre del 2025 della CISL, apre a questa dimensione anche di contrattazione territoriale. Segnalo che il decreto lavoro 62 del qualche giorno fa prevede che il CNEL abbia compiti di monitoraggio non soltanto della contrattazione aziendale ma anche della contrattazione territoriale. Quindi questa dimensione, a mio avviso, acquista un rilievo sia nella prospettiva partecipativa sia anche ai fini di capire sotto il profilo anche statistico, ufficiale, istituzionale, l'importanza del rilievo della contrattazione territoriale. A te, Emanuele.
Grazie dell'invito. La tentazione è quella di provare a condividere diverse considerazioni. Il tempo è poco, però ci proverò lo stesso, per cui affari vostri, sarà un po' caotico. Non fa niente, tanto stanno registrando, male che vada, poi lo metteremo in ordine. Perché vorrei evitare di essere solo compilativo, ma credo che sia anche necessario, visto il titolo che mi è stato dato, che lega la contrattazione territoriale alla legge sulla partecipazione. Legge sulla partecipazione che, con le modifiche del Parlamento, però è la legge della CISL, è la legge nata dall'iniziativa popolare della CISL. Ovviamente la versione della CISL era migliore di quella lavorata dai parlamentari, però questo stava a san dire, però nell'impostazione indubbiamente mantiene, è quella della legge iniziativa popolare. Quindi è una legge scritta, diciamo, rendo a slogan quello che ci ha letto e detto prima Aldo Carrera, è una legge scritta da un sindacato di territorio di categoria, no? E quindi non poteva che non riflettere questa originale colorazione che certamente la CISL ha. E lo si vede in diversi passaggi. Articolo 2, lettera E e lettera F, ormai a diversi di voi mi hanno sorbito in corsi di vario genere sulla partecipazione, per cui non sto a spiegare che l'articolo 2 è quello delle definizioni. Chi non mi ha sorbito mi becca dopo, perché c'è anche il corso lungo, per cui non anticipo nulla, perché ci rivediamo anche dopo il pranzo, mangiate leggero, io lo consiglio. La parte delle definizioni, lettera E e lettera F, Lettera E parla di contrattazione collettiva e fa propria la definizione contenuta anche nel Jobs Act, per cui nell'81 del 2015, e parla quindi di contrattazione di tutti i livelli, non parla solo di contrattazione nazionale, anche se poi l'elemento originale, l'elemento importante della lettera E richiama i sindacati, solo i sindacati comparativamente rappresentativi. La lettera F invece è molto importante proprio perché la proposta non è un caso che venga dalla CISL, perché è dedicata agli enti bilaterali ed è la riproposizione della definizione contenuta nel decreto legislativo 276 del 2003, per cui la legge della CISL è costruita prendendo il meglio da quello che è stato fatto negli anni senza alcuna dimensione o preoccupazione ideologica. La CISL ha sempre espresso, no, in modo pubblico l'approvazione, per esempio, per questi no, per diversi capitoli di questi due atti, sia del Jobs Act che della legge Biagi, no, in alcuni dei propri capitoli, poi su altri ovviamente delle legittime critiche. Questo riguarda l'articolo 2 delle definizioni. Poi entriamo nel merito: partecipazione gestionale, articoli 3 o 4. Si parla di contratti collettivi, siamo quindi sulla rappresentanza dei lavoratori nel CDA, nel Consiglio di Sorveglianza. Si parla genericamente di contratti collettivi che possono attivare le eventuali modifiche statutarie laddove previste, o se non previste, attivare o far sì che in azienda si possa prevedere una rappresentanza dei lavoratori. Non si dice contratto collettivo aziendale, anche se questa è chiaramente una dimensione pervasiva a livello aziendale, ma non c'è un riferimento soltanto alla dimensione aziendale, ma è previsto che sia qualsiasi forma di contratto collettivo, quindi perché no, in alcuni contesti potrebbe essere anche territoriale. Penso per esempio al mondo delle partecipate pubbliche, dove alcune misure vengono definite con una controparte politica che ha una competenza territoriale su diverse partecipate pubbliche, no? E nella commissione partecipazione devo dire che il settore delle public utility è un settore che ci sta segnalando molte pratiche partecipative. Non ci stupisce, la CISL aveva, guarda caso, infatti previsto una partecipazione obbligatoria gestionale proprio per le partecipate pubbliche, e su questo la CISL ci aveva visto molto più lungo di Ragioneria Generale dello Stato, perché questo è un mondo che effettivamente si sta attivando e sta facendo partecipazione. Articolo 5, partecipazione economica. Ecco, io su questa la sottolineo. Io sono convinto che la forza dell'articolo 5 sia stata ancora poco compresa anche all'interno della CISL, soprattutto dopo l'intervento della legge di bilancio 2026. Sostanzialmente, grazie alla riscoperta di questa forma di contrattazione, che è quella della distribuzione degli utili, che è sempre esistita, però grazie alla riscoperta di questa forma di contrattazione, grazie alla CISL, c'è un'alternativa al perverso meccanismo di incrementalità degli indicatori, che nelle aziende meno strutturate è un problema, e lo dimostrano i dati dei contratti di produttività, che non sono soddisfacenti se guardiamo la base produttiva del nostro paese. Non sono soddisfacenti perché molte imprese se ne fregano il sottostare ai vincoli dell'Agenzia delle Entrate, perché hanno piani multilocalizzati, multinazionali, che non si adeguano alla preoccupazione del secondo funzionario dell'Agenzia delle Entrate italiano. Non è che la Coca-Cola dice: ah, caspita, l'Agenzia delle Entrate italiana mi chiede l'incrementalità del dato oggettivo, allora adesso cambio il mio premio internazionale. Se ne fregano, anche perché tanto per l'azienda è neutro